Radio Newsline Estate, la rassegna stampa del sabato.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Stefano Fabbri per la rassegna stampa del sabato mattina, primo sabato di luglio, perché oggi è il 2 di luglio, quindi in versione, come dire, a maniche corte per la rassegna stampa, ma la lunghezza, diciamo, delle cose che abbiamo da vedere insieme non cambia. Staremo insieme un'oretta perché i giornali di oggi sono belli densi, belli caldi, più appunto dell'estate. Soprattutto il calore viene dall'economia, perché quasi tutti i giornali aprono, quasi, poi vedremo, ci sono delle eccezioni, sulle questioni dell'inflazione, che mai come adesso dal 1986 era così alta, e cioè si è attestata all'8%. Il Corriere della Sera, la corsa record dei prezzi, vola l'inflazione, a giugno è salita dell'8%, rincari mai così alti dal 1986. Sono molte le pagine che il Corriere dedica alle questioni di carattere economico, soprattutto per quanto riguarda una anche interessante grafica che indica quali sono i prodotti che hanno subito i maggiori rincari. In testa a tutti, con l'87,5%, troviamo l'energia elettrica offerta sul mercato libero, seguita dagli oli alimentari, escluso l'olio d'oliva, che cresce il 68%, e poi giù a scendere il gasolio per riscaldamento del 52%. La benzina diciamo si attesta un po' a mezza strada, perché ha una crescita del 25,3%. Il fanalino di coda, si fa per dire, perché sono comunque prodotti che sono rincarati del 10%, sono il pane, la frutta, prodotti a base di cereali, pesce fresco o refrigerato, succhi di frutta, lo zucchero è quello, come dire, costa, ha avuto il minor rincaro con il 9,2%. Ma cosa sta succedendo? Perché ovviamente quella che si profila è una specie di tempesta perfetta, cioè si sarebbe detto che mancavano solo le cavallette, ma ahimè hanno fatto la loro comparsa qualche tempo fa anche in Sardegna, perché dopo il Covid, la guerra e appunto ciò che è stato connesso soprattutto al conflitto, ma non solo, questa crescita dell'inflazione secondo gli esperti ha avuto un'accelerazione dalla guerra in Ucraina, ma era un fenomeno che stava già cominciando a dare i propri segni. Però al di là di quello che sono le origini, ci si confronta molto su quale possa essere la strada per batterla o comunque per contenerla, un'inflazione che poi lo vedremo anche dalle cose che vi dirò tra pochi istanti. In Europa segna dei valori alti, cioè l'Italia che è all'8,5%, più bassa l'inflazione soltanto in Germania all'8,2%, in Finlandia all'8,1%, in Francia il 6,5%, ma se si guardano alcuni altri paesi, tipo la Spagna al 10%, per non parlare della Slovacchia dove è il 12,5%, la Grecia al 12%, fino all'Estonia che è al 22%. E quali sono le ricette? C'è un'intervista sul Corriere della Sera a Lucrezia Reichlin, un economista abbastanza nota ma che insegna alla London Business School, però non fa mancare il proprio contributo anche in Italia, e la vedremo perché è la prima di una serie di interviste. Ogni giornale oggi ce n'ha uno, ma più o meno dicono le stesse cose, e cioè quella, diciamo, a Lucrezia Reichlin la sintetizza un po' nel titolo: il rialzo quindi dei prezzi non si esaurirà in fretta, il rischio è una frenata dell'economia. E Lucrezia Reichlin dice che questo non è un fenomeno però mondiale, non riguarda, o comunque non riguarda nello stesso modo tutti i paesi. Ad esempio, dice, in Giappone siamo di poco sopra al 2,4 annuo, in Cina circa il 2,2. L'inflazione elevata interessa principalmente Stati Uniti, Europa e alcuni paesi emergenti come il Brasile e la Turchia. Tra l'altro dice, gli viene chiesto da Marco Sabella: ma se la guerra russo-ucraina terminasse entro l'anno, l'inflazione potrebbe scendere? La risposta: non sono così ottimista, temo che il conflitto si protrarrà nel tempo e i problemi legati alla filiera dell'energia si manterranno a lungo. Poi la questione dei tassi, cioè la decisione di rialzare i tassi, che è una vecchia arma, una vecchia leva usata dalle banche centrali per cercare di rispondere all'inflazione, che però è un farmaco che ha degli effetti indesiderati, e cioè quello del rischio di recessione e di rallentamento, di tutti i parametri economici. E infatti gli viene chiesto: ma l'aumento dei tassi avrà un effetto recessivo? Risposta della Reichlin: e questo è il conto molto salato che dobbiamo pagare alla lotta all'inflazione. Penso che grazie al rallentamento dell'economia, preferisco non parlare di recessione, ma è solo una questione nominalistica, aggiungo io, nel 2023 avremo un tasso di aumento dei prezzi più basso rispetto a quello attuale. Quindi, al costo di una frenata dell'economia, questa fase di inflazione così elevata potrà concludersi o rallentare già dal secondo semestre del 2022 o dal 2023. Però poi c'è l'economia reale, perché questi sono discorsi molto interessanti anche su basi assolutamente scientifiche, ma quello che succede nel nostro portafogli, peraltro già mi sembra abbastanza provato, cos'è? Ci sono dei focus che oggi il Corriere fa. Uno è l'aumento del costo del denaro, che avrà un effetto sui mutui, anzi avrà un effetto sicuro sui mutui, tant'è che adesso i tassi variabili sono all'1,5%, parliamo dei mutui per acquistare un appartamento, ma è difficilissimo in questo momento trovare un tasso fisso che fino a pochi mesi fa superava di poco l'1-1,5%, è difficile trovarlo adesso sotto il 3%, e tutto questo al netto ancora del prossimo aumento dei tassi da parte della BCE, che per settembre si annuncia di almeno mezzo punto. E poi un'altra cosa interessante, cioè che con la recessione i buoni poliennali del tesoro potrebbero rendere più dell'affitto di una casa, perché in questo caso c'è un problema di gestione, anche del debito pubblico, che potrebbe sfociare in un aumento della redditività dei buoni poliennali del tesoro, cioè di acquistare un po' di debito italiano. La Repubblica, sempre sullo stesso argomento, perché l'apertura anche di Repubblica è l'estate calda dell'inflazione, e con ovviamente i dati che prima abbiamo anche letto, e cioè la corsa dei prezzi che sfonda la soglia dell'8%, e poi però c'è una cosa interessante, perché c'è un'altra intervista, che è quella a Padoan, l'ex ministro economista, e dice: il caro vita durerà ancora a lungo, in autunno sarà dura. Quindi c'è una diversità rispetto a quello che diceva Lucrezia Reichlin sul fatto che probabilmente già gli effetti del contrasto all'inflazione si potrebbero sentire dal secondo semestre, cioè praticamente ormai ci siamo già nel secondo semestre, ma insomma alla fine del secondo semestre. Secondo Padoan invece l'autunno sarà forse un autunno caldo dal punto di vista delle tensioni le tensioni sui mercati che potranno essere suscitate da questa corsa dei prezzi, anche se il conflitto finisse, la guerra finisse domani, dice Padoan, la situazione è così deteriorata che ci vorrà tempo per tornare alla normalità, e dopo l'estate si vedranno gli effetti dell'inflazione sui bilanci delle famiglie, ma bisogna evitare che paghino i ceti più deboli. Tra l'altro gli spettri della recessione potrebbero essere allontanati dal fatto che le previsioni dell'Istat quanto al PIL, cioè la crescita del prodotto interno lordo, addirittura del 23 potrebbe essere dell'1,9, anche se è un po' rallentata rispetto allo scorso anno. È possibile, però il sistema produttivo sembra reggere, dice Padoan, malgrado gli aggravi dei costi. Sempre per quanto riguarda l'economia reale, che poi è quella che ci interessa più di tutti, una doppia pagina di Repubblica punta sulle vacanze, ma è un modo per raccontare anche uno spaccato di vita di milioni di famiglie care vacanze, hotel, cene, mare o monti, per le ferie 700 euro in più. Ma c'è anche, Repubblica lo ricorda, chi le ferie non se le fa da anni. E c'è un'intervista ad un operaio di 49 anni, di Domenico Derrico, che racconta una storia, come dire, la racconta in presa diretta, ma è una storia che ci sembra di aver sentito già molte volte. Cioè, dice, con 1300 euro al mese, perché questo è lo stipendio che percepisce questo operaio, uno stipendio, come dire, forse non voglio dire tra i più alti, ma rispetto ad altre situazioni dove, diciamo così, il lavoro viene pagato ancora meno, infatti lui non se ne lamenta, dice, con 1300 euro al mese non possiamo permetterci neanche una gita. Dice, guadagno attorno a 1300 euro al mese, sono un terzo livello, pago il mutuo, poco più di 500 euro, le bollette da mangiare, qualcosa per vestirsi e le spese, il gioco, se così vogliamo chiamarlo, è fatto. Sono una famiglia monoreddito, la moglie fa le pulizie, guadagna sui 120-130 euro al mese, e con due figli che studiano e sono orgoglioso dei loro risultati. È, diciamo così, una storia simbolo che però ci dice quanto effettivamente sia delicata la situazione, già lo era prima, e che rischia di aggravarsi in maniera molto pesante. La Stampa titola: volano i prezzi, stangata sulle famiglie, i rincari pesano per 2400 euro l'anno, quindi altro che 700 euro in più per farsi le vacanze. In generale, diciamo, sopravvivere, facendo i conti, alla fine del 2022 avremo speso mediamente 2400 euro ogni anno. Vi segnalo un pezzo di Stefano Lepri sulla Stampa: colpire le rendite per salvare il lavoro. È, diciamo così, un'analisi molto interessante, molto particolareggiata, che in qualche modo però esprime una filosofia che non sembra essere però esattamente quella che viene perseguita in questo momento dai governi. E poi ancora un'intervista, dopo quella alla Reichlin e a Padoan, la Stampa intervista Carlo Cottarelli, diciamo il bel tenebroso della finanza italiana, che dice: i rincari arriveranno al 10%, quindi fa una previsione di crescita ulteriore dall'8 attuale. Ora ci servono aiuti mirati ai ceti deboli, era un po' quello che anche diceva Padoan. C'è una domanda interessante che viene fatta da Francesco Spini a Cottarelli, dice: ma non c'è il rischio che tutto questo si tramuti in una rivolta popolare? E Cottarelli dà una risposta che mi sembra azzeccata, dice: nell'immediato no, perché le persone sono poco sensibili all'aumento dell'inflazione, impiegano tempo a rendersene conto. Se si annunciasse loro un taglio di stipendio dell'8%, avremo le piazze piene, non c'è dubbio. Tutti ricordano il prelievo di Amato sui conti correnti, ve lo ricorderete, era corriva l'anno 1989, mi pare, e la polemica che ne seguì era dello 0,6%. E inflazione all'8% equivale a una patrimoniale molto più importante di una patrimoniale, eppure nessuno reagisce. In economia si chiama illusione monetaria, la gente pensa di avere soldi, ma appunto si illude. Ed è anche la Stampa che, oltre a questo contributo, fornisce anche altre infografiche, altre grafiche per spiegare, che più o meno sono le stesse, abbiamo visto anche su altri giornali, quali sono i prezzi che aumentano di più. Il Manifesto ha la prima pagina con inflazione all'8%, record dal 1986, non è particolarmente creativa come di solito ci ha abituato il giornale di via Tomacelli, che sta a Roma ovviamente. L'Avvenire, come ogni tanto succede in questa gara tra titolisti, forse vince, vince il Palio di oggi. Poi, a proposito di Palio, ne parleremo. La tassa nascosta, titola L'Avvenire, perché dice è sostanzialmente quella che stiamo pagando, è una tassa nascosta, un po' come quello che diceva Cottarelli, cioè in giugno l'inflazione all'8%, mai così alta dall'86, ma questo aumento sembra, diciamo, ce ne accorgiamo poi alla fine col portafoglio vuoto, cioè alla fine non all'inizio, non ci viene tolta direttamente, ma è una specie di veleno dell'economia che piano piano si insinua appunto nelle nostre tasche e le svuota senza che noi ce ne accorgiamo. Non ci sono, diciamo così, altri titoli particolari sui giornali. Addirittura, vabbè, Libero sempre parla più che di inflazione, di un caso che poi ci riguarda anche direttamente. Immobili nel mirino, nuova spallata alla proprietà privata, una norma targata PD introduce paletti per chi vuole affittare casa, così i valori caleranno. Si parte da Venezia, poi toccherà altre città. Cosa è successo? C'è una proposta per limitare, mettere un tetto alle locazioni brevi, quelle turistiche, a Venezia, e che è un campanello d'allarme secondo Libero, ma è invece, come dire, suscita le proteste di un altro PD, il sindaco di Firenze, perché dice: ma perché Venezia deve avere il limite e noi no? Anche perché questo il sistema dei limiti agli affitti turistici è contenuto anche peraltro nella proposta sui centri storici che lo stesso sindaco di Firenze ha lanciato nei giorni scorsi, e che è una iniziativa di legge popolare, insomma, ecco, per cercare di salvare i centri storici. Bene, su questa vicenda dell'inflazione per ora direi che abbiamo concluso. Passiamo a un altro aspetto, che è quello della guerra. Oggi la guerra, non che la voglio liquidare molto rapidamente, ma scende, diciamo così, nel numero di pagine sui giornali e anche sulla sua posizione nell'importanza delle pagine, cioè un po' nelle pagine interne dei giornali. La Stampa oggi, ma come altri giornali, pubblica in prima pagina: bombe russe su Odessa, è la cronaca di quello che è stato considerato in qualche modo una specie di vendetta russa per aver dovuto abbandonare la famosa Isola dei Serpenti, che è un'isola che si trova nel Mar Nero, cioè sotto la Crimea, cioè vicino alla Crimea. Ricorderete, era l'isola che fu attaccata da una nave russa che intimò lo sgombero ai militari che la presidiavano, sentendosi rispondere: andate a farvi fottere. E c'è stato un bombardamento, tra l'altro con l'uso di, lo scrivono anche i giornali di oggi, ma già ieri, se avete seguito la faccenda l'avete un po' capito, il bombardamento è avvenuto con un tipo di razzo che la Russia impiegava negli anni 60, quindi molto spreciso, e che non consente, diciamo così, di identificare bene il bersaglio, e questo ha causato morti e feriti. Già il primo caso c'era stato per quanto riguarda il bombardamento di un centro commerciale, probabilmente non era l'obiettivo, ma poco importa, della serie una bomba do coio coio. E il dramma è quello appunto dell'utilizzo di queste armi, in generale delle armi, ma di queste in particolare. E la Stampa dice: strage di civili a Odessa, missili su palazzi e alberghi, tra 21 morti anche un bambino, e Zelensky parla di azione terroristica. C'è un punto strategico, diciamo, di quello che fa il punto strategico Andrea Margelletti, esperto di carattere militare, che, diciamo così, fotografa la situazione in questo modo: nel complesso, in virtù del fatto che i russi riescono al momento a concentrare un enorme volume di fuoco e di forze nell'area attorno a Lysychansk, Mosca sta conseguendo discreti successi a livello tattico. Parallelamente, artiglieria a lungo raggio ucraina colpisce diversi depositi di armi e munizioni nei posti dell'entroterra nella regione di Lugansk al fine di ridurre le scorte militari delle forze russe e dunque di degradarne le capacità operative complessive. Quindi, tradotto, diciamo così, se mai traducibile, significa che ne avremo ancora purtroppo per molto molto tempo, in una situazione in cui l'avanzata, diciamo, russa è estremamente contenuta, a costo però di enormi perdite da parte ucraina, e quindi però, ecco, non si profila come ormai era abbastanza chiaro, un possibile vincitore in tempi brevi di questo conflitto. La Repubblica dà una visione sulla guerra che è abbastanza particolare, e ve la dico subito. E cioè c'è un reportage interessante per cui nelle città prese dai russi in Ucraina alcuni ritornano, perché vivere da sfollati, cioè vivere altrove rispetto alle loro abitazioni originarie, costa troppo. Al centro della rotonda, l'ultimo grande cartello stradale prima del luogo di raduno, avverte: per la Russia vaffanculo di là, e però c'è la fila per andarci, scrive l'inviato Paolo Brera. E poi una curiosità, c'è una guerra che si combatte anche sotto il profilo ovviamente dei media, della comunicazione, ne fa parte in qualche modo anche qualche caso che sembra un po' bizzarro. Kiev batte Mosca all'UNESCO, il Borscht è ucraino, anche lo vedremo, altri giornali hanno questo tipo di notizia. Cosa è successo? È che diciamo è diventato patrimonio dell'umanità, made in Ucraina, la celebre zuppa rossa, che finora genericamente è sempre stata considerata un piatto russo. Concludiamo con La Stampa, per quanto riguarda sempre il capitolo guerra, che ha una pagina interna a pagina 12, se la ritrovo, no, niente, ve l'ho già fatta vedere, stavo ripetendomi inutilmente. E poi appunto Il Manifesto, che ha nella sua prima pagina la foto di prima pagina, la grande foto di prima pagina, mostra le macerie e i vigili del fuoco recuperano una salma da un palazzo crollato sotto le bombe a Odessa, con il titolo "Gioco al massacro". E ora ci fermiamo davvero, perché per qualche istante, e poi parliamo di altro.
Controradio Newsline Estate, la rassegna stampa del sabato.
Eccoci ancora tornati in diretta per la rassegna stampa di oggi, sabato 2 luglio. Dopo aver parlato di inflazione e di guerra, un po' di politica, come dire, ci vuole, così ci tiriamo su il morale, dico ovviamente per scherzo. C'è poco da sentirsi tirare sul morale, perché la situazione è, diciamo, non particolarmente serena in questo momento. C'è il Corriere della Sera che, come sempre, con l'impagabile Giannelli pubblica una vignetta in prima pagina, ed è la vignetta tratta dalla celebre foto, che veramente in questo caso una foto vale molto più di chissà quante righe scritte, ed è quella che avrete visto sicuramente del Presidente del Consiglio Mario Draghi durante la visita al Museo del Prado a Madrid, nel quadro dell'incontro dei paesi NATO che si è svolto 2 giorni fa, mentre gli altri discutono, guardano le opere, eccetera, è seduto su un sedile, come ci sono in tutte le sale di museo, con il telefono in mano, ed era ovviamente è stata un po' la foto simbolo, perché magari la telefonata riguardava tutt'altro, ma la foto è stata scattata mentre Draghi veniva informato delle fibrillazioni attivate dai 5 Stelle nei confronti, diciamo, della tenuta del suo governo, oppure chi lo sa, anche la telefonata famosa che sarebbe intercorsa tra Draghi e Grillo, dove il Presidente del Consiglio gli avrebbe chiesto, insomma, di diminuire, diciamo così, il peso politico del capo del Movimento 5 Stelle, suo predecessore Giuseppe Conte. Infatti è carina, perché si capisce che lui sta ascoltando cri 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 cri, che è il verso ovviamente del grillo, e lui dice: beh, la linea è disturbata ma non è una interferenza, e interferenza sarebbe appunto quella di Draghi nei confronti della dinamica del movimento guidato da Conte. E su tutta questa vicenda c'è ovviamente un bel po' di polemiche. Oggi l'analista Massimo Franco, che è il notista politico del Corriere, dice che scaricare la colpa dei propri guai su Palazzo Chigi è un alibi autoconsolatorio, soprattutto permette a Giuseppe Conte, questa è diciamo la lettura che ne dà il Corriere della Sera, leader grillino, e Matteo Salvini, capo della Lega, di tenere un piede nella maggioranza e l'altro sull'uscio dell'opposizione. Se a settembre dovessero lievitare le tensioni sociali e l'impatto della legge finanziaria si rivelasse particolarmente doloroso, le polemiche in questi giorni diventerebbero un ottimo pretesto per smarcarsi. Farlo adesso sarebbe un suicidio. E c'è una frase molto importante che ci aiuta anche a capire alcune cose che vi dirò tra poco. Sarebbe un suicidio anche perché il capo dello Stato, Sergio Mattarella, scioglierebbe le Camere e manderebbe l'Italia alle urne, e cioè elezioni anticipate rispetto alla data che tutti hanno previsto e si sono organizzati per affrontare, che sarebbe quella del 2023. Ipotesi che è tutt'altro che remota, perché in questo giochino, diciamo, a rimpiattino della politica, Draghi è stato molto chiaro, e cioè se c'è l'uscita dalla larga maggioranza che attualmente lo sostiene di una qualsiasi forza politica, e quelle ovviamente più indiziate di poterlo fare sono il Movimento 5 Stelle, dove Conte ha un forte pressing anche da parte dei suoi per non arrivare alle elezioni con le mani legate, stando nell'area di governo, un governo che poi, come dire, sta piano piano minando molte degli obiettivi che erano stati raggiunti secondo il Movimento 5 Stelle. È chiaro che se ci fosse un'ipotesi del genere, cioè che Draghi lasciasse la guida del governo, non resterebbe assolutamente altra scelta che quella delle elezioni anticipate. Questo ci porta direttamente valutare che cosa, cioè una intervista, che è un'intervista a Matteo Renzi, che oggi il Corriere della Sera pubblica, e dice: al governo serve un patto per l'Italia come fece Ciampi, il Movimento 5 Stelle blocca il paese e con Di Maio parliamo lingue diverse. Questa intervista è molto legata a quell'analisi, come vi dicevo, che ha fatto Massimo Franco, perché sembra un po' dettata dalla paura che le elezioni anticipate possono esserci. Devo dire la verità che Renzi non le cita mai, è più un giro di orizzonte rispetto alle possibili alleanze di questo ipotetico centro di cui si parla, in cui non so con chi intenda farlo, perché insomma dice con Di Maio non lo vuole fare, con Calenda, che il quale dice difficilmente azzecca le scelte politiche, è possibile farlo, quindi resta il rebus su chi potrebbe diciamo così fare questo centro, ma diciamo traspare un po' questa preoccupazione, e da qui l'appello a un patto per l'Italia, cioè un governo di tutti in qualche modo quasi, che sostenga ancora per l'ultimo anno la legislatura e quindi il governo Draghi, per arrivare a votare il 23 giugno. A questo proposito, e sul futuro, c'è una domanda interessante che gli viene fatta da Maria Teresa Meli, e dice: prossimamente farà ancora politica o cambierà mestiere? Che, come dire, è un po' una domanda delle 100 pistole, visto diciamo i precedenti riguardo alle prospettive che si era dato Matteo Renzi in alcuni casi, tra cui quella del fallimento del referendum costituzionale. E lui dice: si metta nel cuore in pace, ho fatto politica in questa legislatura e la farò anche nella prossima. È vero, sto antipatico all'80% degli italiani, ma c'è anche un 20% degli italiani che mi stima e mi vuole bene. Se riusciamo a prendere una piccola parte di questo 20%, saremo decisivi da qui al 2028. e lo accontenta in questo caso la pagina a fianco che ospita il sondaggio politico di Nando Pagnoncelli, che è il primo sondaggio dopo le amministrative e sulle intenzioni di voto. Che cosa succede? Succede delle cose abbastanza interessanti, cioè il PD diventa il primo partito con il 20,8, sebbene abbia perso qualche decimale rispetto all'ultimo sondaggio di maggio. E il Movimento 5 Stelle passa dall'ultimo sondaggio del 13,7 al 12,1, quindi una flessione ma neanche troppo forte. Mentre Azione più Europa sono altre 8, quindi più o meno è la stessa cosa. Fratelli d'Italia sta al 20, quindi qualche decimale sotto il Partito Democratico, la Lega al 15, Forza Italia sembra rianimarsi perché cresce dell'1,5% rispetto al precedente sondaggio e nelle intenzioni di voto è quotata al 9,8, Italexit di Paragone è al 4, è stato anche simulato, o meglio nel sondaggio, come andrebbe Di Maio con il suo movimento Insieme per il Futuro, che sarebbe quotato il 2,3, più di Italia Viva, che invece mi sembra rimanga, eccolo qua, rimane secco al 2%. Anzi, diciamo così, inflessione abbastanza forte, perché aprile aveva 2,5 e a maggio il 2,2. Quindi ecco, questa è la fotografia che viene fatta. Ve lo dico anche per dovere di cronaca: il gradimento del governo e del Presidente del Consiglio stanno al 55, quello per il Presidente del Consiglio al 59, in crescita rispetto a maggio. Il gradimento per i leader di partito per primo vede Giorgia Meloni, poi Giuseppe Conte, Roberto Speranza e poi a seguire Ricoletta, Berlusconi, Bonino, Salvini viene invece abbastanza dopo. Abbiamo tra le curiosità Fratoianni che è al quart'ultimo posto e Maurizio Lupi addirittura al penultimo, e all'ultimo c'è Matteo Renzi, che evidentemente, vuol dire, risente di quello che aveva previsto, e cioè del fatto di stare antipatico all'80%, come dice lui, degli italiani. La Repubblica ha abbastanza spazio sulla questione delle fibrillazioni del governo. Perché? Perché praticamente c'è un sospetto di Conte, è retroscena di Repubblica, per cui sarebbe stato Draghi a suggerire la scissione del Movimento 5 Stelle operata da Di Maio, punto interrogativo, ancora gelo tra il presidente del Movimento e il Premier, i due si vedranno lunedì, valuterò con gli organi politici, dice Conte, se restare o meno nel governo. E Grillo invece sul blog attacca i traditori sarebbe Di Maio, che se n'è andato, tra l'altro qualche giornale, poi forse lo vedremo, ipotizza anche che Grillo voglia riprendersi il simbolo del movimento. C'è una vignetta di LK straordinaria, devo dire. Un personaggio dice: beh, mal di pancia tra i 5 Stelle. Altro personaggio che risponde: succede quando oltre al tonno ti mangi pure la scatoletta. Vi ricorderete che una delle ipotesi, appunto, era, anzi, una delle parole d'ordine era quella di aprire il Parlamento come fosse una scatoletta di tonno. Che ne è del campo largo di Letta? Il campo largo, scrive Repubblica, è un laboratorio che resta aperto, e fa un po' la cronaca di quello che è accaduto a Cortona all'iniziativa della componente franceschiniana del PD, dove c'è stato un confronto pubblico, ovviamente, tra Letta, Conte e Speranza. Però c'è un'intervista che sembra un po' freddare questa ipotesi, diciamo, di campo largo, come se fosse, diciamo, una pista d'atterraggio, perché un'intervista a Enrico Borghi del PD dice: noi Dem da soli possiamo arrivare al 30%, e aggiunge: la ricetta è il civismo, che è una parola nuova, relativamente nuova, sulla quale dovremo in qualche modo abituarci, ed è quella derivata dal successo delle liste civiche che ci sono state alle ultime elezioni. Poi c'è da chiedersi: se ci sono le liste civiche, ci sono i sindaci civici, a che servono i partiti? E questo è uno dei dati che peraltro sulla Stampa oggi si pone. Massimo Recalcati: l'evaporazione della politica, non soltanto su questo ma anche sul resto. D'altra parte, parlare di evaporazione della politica è come parlare a proposito di acqua calda, perché ormai è un processo che sta procedendo da parecchio tempo. Ma oltre a Recalcati, la Stampa ancora dice che Draghi cerca una mediazione con Conte, però l'assedio dei 5 Stelle nei confronti del suo leader è quella di uscire dal governo, cioè stanno assediando su questo. A proposito di interviste, c'è un'intervista di un vecchio saggio nella pagina politica della Stampa, che è Rino Formica, ed è, come dire, un ultra novantenne lucidissimo che in questo momento fotografa la situazione e dice: l'avvocato, nel senso di Conte, aspetta la sua parcella, ma i grillini non hanno un disegno politico. E dice: ma cosa si, la guerra è il trauma inatteso che ha fatto affiorare 30 anni di declino di chi ci governa. E poi, quanto agli sviluppi internazionali, dice: beh, sarebbe stato meglio che prima della nuova NATO fosse pensata un'Europa rinnovata. C'è un passaggio però interessante che dice: se Draghi è in condizione di esprimere un pensiero politico di prospettiva, scenda in campo, non sciupi la sua qualità e solidità dei suoi principi. Non si tratta di fare una crisi di governo, ma aprire una porta al ritorno della politica. Di scendere in campo di solito vuol dire presentarsi alle elezioni, e non credo però che Draghi abbia voglia di fare, diciamo così, di vivere un'esperienza come quella di Mario Monti, suo predecessore, ormai, come dire, dimenticato, senatore a vita, ma che, come ricorderete, al test elettorale fece veramente una finuccia. Ultimissime cose per quanto riguarda la politica. Libero ne parla, ma per una cosa veramente di grande sgradevolezza, devo dire, e sono gli insulti che sono arrivati ad una parlamentare di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, che ha i genitori sordomuti, e questo ci dà anche il clima del livello, diciamo così, a cui è giunto il dibattito politico, che dovrebbe riguardare tutti, e tutti riguarda anche attraverso i social. Peccato che però in questo caso siano arrivati dei messaggi veramente pazzeschi, perché oltre agli insulti più tradizionali, tra cui diversi di tipo sessista, quello più veramente bruciante è: sei più ritardata di quei due merdosi che ti hanno cresciuto. E con questa prova straordinaria, diciamo così, di qualità politica, diamo un'occhiata soltanto al Fatto, che dice: Grillo, ultimo vaffa, è contro i traditori, l'abbiamo già visto, e questa, diciamo, l'apertura politica. Poi invece il pezzo centrale del giornale diretto da Travaglio è su una vicenda stranissima che farà discutere: la rettrice di Milano Bicocca dell'università, Maria Cristina Messa, raccomandava le amiche per i master, ed è la storia di una inchiesta che sarebbe stata archiviata nel 2021 con l'ingresso di Messa nel governo Draghi. Credo che ne sentiremo ancora parlare a lungo. Ultimissimo La Nazione: Conte insiste, valutiamo se aprire la crisi. È l'apertura che viene data dal giornale fiorentino, e che però, insomma, poi vedremo dopo, perché si sofferma su parecchie cose che riguardano la nostra regione e la nostra città. Ci sentiamo tra pochi istanti.
Controradio Newsline Estate, la rassegna stampa del sabato.
Eccoci ancora qua per l'ultima parte della rassegna stampa. Dunque, ci sono alcune cose di esteri, prima di parlare invece delle questioni di casa nostra, che volevo accennarvi sui giornali di oggi, ma poi, come dire, sono riflessioni ancora forse non del tutto mature, nel senso la situazione non è ancora, poi diventa matura quando diventa quasi irrecuperabile, ma nel caso delle tensioni con Taiwan da parte della Cina ci sono diversi articoli che fotografano un po' la situazione, che è tenuta sotto osservazione comunque da diverse settimane, anche in relazione all'andamento della crisi determinata dalla guerra russo-ucraina. Si teme in qualche modo che, approfittando di questa situazione, la Cina possa tornare, diciamo, a aprire la questione, forse farlo in una maniera, diciamo, non diplomatica, di Taiwan. Ci sono anche altre cose che riguardano, per esempio, gli Stati Uniti, che, dove la Corte Suprema ha tirato la sua seconda botta dopo quella sull'annullamento della sentenza che nel 73 aprì la possibilità agli Stati americani di disciplinare in maniera liberale, diciamo, il diritto di aborto, perché la Corte Suprema ha anche, con un'altra sentenza, messo in crisi la politica ambientale americana, perché ha sostanzialmente azzerato l'istituzione di una struttura che aveva il compito di guidare, diciamo, gli Stati Uniti verso una riduzione delle emissioni pericolose. D'altra parte anche Biden ci mette del suo, perché non lo trovate sui giornali, ma è una notizia di stanotte. Biden ha autorizzato la ripresa delle trivellazioni in mare. Sicuramente sarà anche questione determinata dalla crisi energetica, però non è una buona notizia per l'ambiente. Invece sulle cose volevo segnalarvi, che sono un po' in ordine sparso sugli esteri, prima di parlare delle cose fiorentine e toscane, c'è la questione dei curdi, che si apre in maniera assolutamente importante dopo l'ingresso nella NATO, meglio, l'ingresso di Svezia e Finlandia, che era stata osteggiata da Erdogan e poi, diciamo così, è stata risolta con l'impegno dei due paesi a consegnare, almeno questo, ma i contorni della faccenda non sono affatto chiari, a consegnare a Erdogan alcuni esponenti curdi che vengono ospitati nei loro paesi. Dissidenti, studiosi e ribelli, ecco la lista di Erdogan, dice il Corriere della Sera in un pezzo di Marta Serafini, e c'è un commento di Federico Fubini molto duro, che dice: non è onorevole il compromesso che gli Stati Uniti e i governi europei hanno accettato perché la Turchia levasse il suo veto all'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO. Non lo è, anche se non si sa per ora quali e quanti tra i presunti terroristi, tra virgolette, ricercati dal regime di Ankara per reati essenzialmente di opinione, verranno estradati. Saranno i tribunali di Helsinki e Stoccolma a decidere, con l'indipendenza che si spera dovrebbe caratterizzare due paesi ai vertici della classifica di Freedom House nei sistemi più democratici e trasparenti nel mondo. Quindi anche questo è una prova importantissima per i due paesi, per capire che per ora, ecco, non sembra però abbiano giocato in modo particolarmente positivo. Vedremo se accontenteranno le richieste di Erdogan oppure no. A questo proposito vi devo dire che il Manifesto oggi scrive una cosa che interessa, ma l'avrete sentito anche dai notiziari di Controradio, ce ne siamo occupati, interessa anche Firenze, perché Riccardo Chiari, proprio da Firenze, scrive: fuori legge chi combatte per la libertà, Firenze in piazza. Ovviamente il titolo è, tra virgolette, fuori legge chi combatte per la libertà, è riferito a coloro i quali si stanno battendo per la libertà delle popolazioni curde. Firenze in piazza per il Kurdistan tradito, ed è l'annuncio della manifestazione di martedì prossimo alle 18 a sostegno del popolo curdo. La foto che accompagna il pezzo è quella di Lorenzo Orsetti, ucciso nella battaglia a Baguz contro l'ISIS, e solo Dio sa se la sensibilità, diciamo così, cresciuta in maniera straordinaria per la questione curda in Toscana, a Firenze, ma in generale in Italia, sia dovuta e come al sacrificio di Orsetti. Altra cosa di tutt'altro genere per quanto riguarda invece gli esteri, ve la segnalo, ma molto velocemente, perché è una curiosità anche questa legata in qualche modo alla Toscana, è una cosina, come dire, un pochino più leggera, ma si fa per dire leggera perché riguarda il mondo del cinema. Spike Lee ritrova il cugino Maceo, è morto in Italia come nel mio film, ovviamente è il regista di Miracolo a Sant'Anna, su Sant'Anna di Stazzema e su quella divisione Buffalo che ha combattuto in quelle zone in Italia, composta in gran parte da afroamericani, così come lo era Maceo Walker, aveva 20 anni quando venne ucciso dai tedeschi nella battaglia al Cinquale, per chi conosce ovviamente la zona, è proprio all'estremo nord della Versilia, e ora i suoi resti sono stati riconosciuti e gli è stato dato un nome. Era un soldato, come dire, un milite ignoto, sepolto nel cimitero dei militari americani a Firenze. L'ultima cosa che vi segnalo di esteri è invece una vicenda che ha a che fare con la guerra in Ucraina in qualche modo. Perché? Perché riguarda una atleta americana della quale sembra che gli Stati Uniti però si siano dimenticati completamente, che viene giudicata in Russia per traffico, almeno l'accusa è questa, di stupefacenti. Britney Greener ha 31 anni, oro olimpico con la nazionale statunitense, è stata arrestata a febbraio in un aeroporto, nell'aeroporto di Mosca, perché in possesso di piccole quantità di olio di hashish. Britney sola, titola la stampa, spaurita e in manette, rischia 10 anni di carcere nel silenzio degli USA. E questo, insomma, era però una cosa che dovevo segnalarvi, perché rientra in qualche modo anche nelle difficoltà di rapporto in questo momento tra Stati Uniti, chiamiamole difficoltà, e Russia, ma da dove si potrebbe forse anche intervenire con un po' più di forza, che viene usata su altri argomenti. Questa ragazza in questo momento sembra una desaparecida di fronte ai al pubblico americano. Cose di casa nostra, se ne occupa in maniera, devo dire, molto ampia la Nazione, perché nella prima pagina ha una foto, sono due foto, una combo, come si dice, cioè una foto combinata, una c'è scritto Italia sì e l'altra Italia, Italia no. Non è un passaggio, diciamo così, di omaggio a Elio e le storie tese alla terra dei cachi, semplicemente vuole significare due atteggiamenti molto diversi che esistono sulla questione dei rigassificatori. A Ravenna protesta perché si vuole avere la piattaforma per il gas. A Piombino invece grandissima manifestazione che si è svolta ieri in occasione della presenza nella città toscana di Eugenio Giani, che è diciamo il commissario per la realizzazione del gassificatore a Piombino. C'è una cosa molto interessante, una pagina a specchio proprio all'interno della Nazione: quelli che dicono no, mai il rigassificatore, giù le mani dal turismo e dal mare di Piombino, è diciamo uno degli slogan della manifestazione di ieri, manifestazione che si è anche diciamo prospettata sul mare. C'è una foto di un manifestante in canoa con lo striscione no rigassificatore, mentre invece da Ravenna quelli che dicono sì, il gas è il simbolo di lavoro e speranza, Ravenna è pronta, e dà appunto questo tipo di lettura. Il Tirreno, anche per una questione semplicemente territoriale, apre diciamo il pezzo fondamentale della pagina, è quello proprio sul rigassificatore. Piombino è contro, in centinaia assediano il municipio e il presidente Giani dice firmerò solo se avrò tutte le garanzie del governo. Questa è stata l'assicurazione che è stata data, ma evidentemente non ha soddisfatto i manifestanti. E è lo stesso sulla questione del rigassificatore apre anche con un servizio di Antonio Valentini, che è inviato sul posto, Piombino, un assedio per Giani a Centinaia contro il governatore, no al rigassificatore, e lui appunto chiede, cioè chiediamo delle garanzie. Il Corriere Fiorentino però si occupa anche, questo ve lo devo veramente segnalare, della polemica che si è accesa dopo la decisione della Corte Suprema americana sulle questioni dell'aborto e i suoi riflessi anche in Italia e specificamente in Toscana. Diritto all'aborto a rischio anche qui, dopo la sentenza degli USA e il caso di Gaia Nanni, l'attrice che ha raccontato su Facebook la sua esperienza di aborto, dicendo come è stato difficile non soltanto per un problema diciamo suo personale, ma anche tra virgolette tecnicamente trovare insomma i tempi giusti, le persone giuste per compiere una scelta così così difficile. C'è un'intervista alla ginecologa Dubini che dice sì, in effetti in Toscana ci sono delle difficoltà, anche in Italia ora è un diritto a rischio, migliorare la 194, meglio non toccarla, occorrono semmai, dice Valeria Dubini, incentivi per i medici non obiettori, che in Toscana sono praticamente in alcuni casi, anzi come media uno su due, ma con delle medie che arrivano all'80% in alcuni ospedali. In Toscana però che succede? Crollano gli aborti volontari, scrive Giulio Gori, aumenta invece l'interruzione farmacologica, oltre a un obiettore su due, ma in Italia sono due su tre. Comunque gli aborti volontari 10 anni fa erano 3.000 in più. Vi segnalo peraltro che c'è il Palio, oggi è il 2 luglio, per chi diciamo è appassionato, che anche ascolta dalle parti di Siena, lì è difficile non esserlo. C'è un articolo interessante di Roberto Barzanti, che di Siena è stato sindaco oltre che parlamentare europeo e che ha effettivamente segnato, cioè, conosce bene la storia del Palio, contradaiolo della Tartuca mi pare Barzanti, perché il Palio torna, come dice poi anche la Nazione, il Palio della ripartenza in un servizio di Pino Di Blasio, perché è 2 anni che non si correva la carriera, cioè molta attesa per questo Palio. Mentre la Nazione, nelle cronache di Firenze, titola con Bagarini, allarme all'Accademia, la denuncia della Holberg, la direttrice della Galleria dell'Accademia, vendono anche biglietti ai bambini ma servono controlli, abbiamo le mani legati. Mentre Schmidt dice noi presidiamo gli Uffizi ma è necessaria una legge per regolamentare gli acquisti. Vi ricorderete quando qualche anno fa fu la stessa voce di Heike Schmidt, direttore degli Uffizi, a riecheggiare con il suo accento tedesco nel piazzale degli Uffizi da degli altoparlanti che erano stati sistemati, dove sostanzialmente diceva attenzione, attenzione, non comprate biglietti dagli sconosciuti, così come non prendere le caramelle, perché si trattava di Bagarini o addirittura di biglietti falsi per l'accesso alle gallerie. La Nazione si occupa anche di quello che accennavo prima sul norma che è in discussione in questo momento di limitare gli affitti turistici a Venezia, l'abbiamo vista su Libero, e però dice la legge per Venezia fa arrabbiare Nardella, sugli Airbnb discriminazione pazzesca, non possono esserci norme, dice il sindaco, ad persona ma per singole città, il Parlamento deve estendere quella norma a tutti i comuni, ed è la norma che appunto invece aveva fatto gridare allo scandalo Libero, perché viene intesa come una limitazione della libertà di impresa. Repubblica. Repubblica invece si dedica a fiamme nella sede della Lega, è il titolo di apertura, è un gesto intimidatorio. Cos'è successo? Che durante la notte è stato dato fuoco al come si dice al campanello, insomma al citofono, ecco, della porta della sede della Lega in viale Corsica, siamo nella zona tra Saiacopino e Novoli, e la Digos sta indagando, il capogruppo Bussolin offre la sua testimonianza. Abbiamo sentito bussare e qualcuno gridare al fuoco, e c'è poi anche una dichiarazione di Salvini che dice: no, questo è proprio un atto assolutamente sconsiderato ed è un non ci fate paura, dice Salvini, che peraltro ha ricevuto, non lui ma il movimento che lui guida, anche la solidarietà di tutto il mondo politico per quello che è accaduto. Una notizia interessante che poi troviamo anche sul Tirreno, stop ai cantieri, corsie libere da oggi in Fipini, si ferma tutto, cioè non dovrebbe esserci più nessun lavoro sulla Firenze, Pisa, Livorno. Poi vedremo se mettere i cantieri in sicurezza, perché se i lavori non sono compiuti è chiaro che andranno messe in sicurezza, se rallenterà più il traffico o meno di quanto lo rallentava il fatto che i lavori erano eseguiti, però insomma almeno non ci saranno più i lavori. Vediamo se invece il traffico scorrerà più tranquillamente. Anche Repubblica ovviamente riporta una cronaca importante di Ernesto Ferrara sul rigassificatore, sulla protesta. In 2000 contestano Giani e lui dice: sarò il vostro garante, ma appunto dicevamo che questo forse non è bastato. Un pezzo così divertente di colore di Azzurra Giorgi: a Montalcino il relè di lusso scelto per le nozze tra Pascale e Turci, la ex fidanzata di Berlusconi, la cantante. Tra l'altro è buffissimo perché la Pascale, come dire, che era in qualche modo non gradita diciamo dalla pubblica opinione in quanto fidanzata di Berlusconi, oggi viene diciamo dagli stessi giornali che prima la criticavano molto, oggi come dire invece dimostrano di apprezzarne il coraggio, anche di una scelta che nessuno magari fino a qualche anno fa, fino a qualche mese fa, poteva immaginare che dovesse compiere. E infine il Tirreno nella sua edizione fiorentina riporta una notizia che anche altri giornali hanno, ma veramente qui è fatta con molta dovizia di particolari, da Antonio Passanese: in 2000 all'ufficio migranti con i bimbi in fila sotto al sole, odissea per tornare in patria, mentre i volontari distribuiscono acqua. Quella delle code per quanto riguarda le pratiche da disbrigare per i cittadini stranieri, soprattutto se non comunitari, è uno diciamo purtroppo dei problemi che è stato spesso affrontato, devo dire anche spesso con buona volontà, non solo dalla questura ma anche dal comune, ma con grandi difficoltà dovute probabilmente proprio alle procedure che sono complesse e alla loro necessità di impiegare parecchio tempo, ma obiettivamente non sono scene che si possono vedere in una città civile, quella appunto delle persone accampate sotto al sole con la temperatura che c'è, in attesa di quello che dovrebbe essere un loro diritto. Bene, abbiamo finito, sono le 10 in punto. Oggi siamo stati veramente puntuali. Ci sentiamo sabato prossimo per la nostra seconda rassegna stampa del sabato d'estate.
Controradio Newsline Estate, la rassegna stampa del sabato.